E al tempo stesso allora ci possiamo però anche chiedere un'altra, forse un'ultima cosa. Ma perché, insomma, se questa bramosia, se questo serpente è, si dice, interiore, non ci vuol molto a capirlo, è un serpente che parla, assomiglia tanto all'uomo, c'ha la parola, ma la parola ce l'ha l'umano. È interessante questo, perché in questo parlare del serpente a chi assomiglia? Non assomiglia agli altri animali che non parlano, assomiglia un po' a Dio, perché Dio parla, abbiamo già visto, e assomiglia un po' a chi? All'uomo, perché anche l'uomo parla. E tuttavia questo è il parlare distorto, è la controparola, è l'idolo. È l'idolo, grande esperienza umana, non solo del credente. L'idolo è un falso tanto teologico quanto antropologico. Voi sapete bene che l'idolo biblicamente è una immagine, una statua, una raffigurazione, può essere come era in tante religioni del vicino Oriente antico con cui Israele è stato a contatto, divinità pagane raffigurate in una statua, ma anche raffigurazioni di animali, di esseri della creazione divinizzati. Pensate al famoso vitello, vi ricordate il vitello d'oro? Anche lì molti esegeti preferiscono parlare di torello, sottolineando che cosa? Dietro il torello la forza, l'immagine del potere, dietro l'oro l'immagine del money, denaro. Ovvero sia, di nuovo siamo delle costanti che non riguardano solo l'Israele del deserto, ma riguardano noi, l'idolo della forza, l'idolo del denaro. Ebbene, l'idolo è un falso teologico, perché Dio non è la sua immagine, Dio è oltre ogni raffigurazione, ma è anche un falso antropologico. C'è un bellissimo testo, un bel salmo, che dice questo elemento di doppiezza e di menzogna dell'idolo, proprio come falso antropologico. Dice il Salmo 115, ai versetti 4-7. Innanzitutto si dice: il nostro Dio è nei cieli, è in alto, è inattingibile. Dire che è nei cieli è che non ho preso su di lui. Invece, gli idoli delle genti sono oro e denaro, opera delle mani degli uomini. Sono un manufatto umano. L'idolo è sempre un'opera umana, un manufatto umano. Il denaro è coniato dall'uomo, eppure quanto ci affascina. Ancora, cosa dicono gli idoli? Cosa dice questo salmo degli idoli? Hanno bocca, ma non parlano. Hanno occhi e non vedono. Hanno orecchi e non odono. Hanno narici e non odorano. Le loro mani non palpano. I loro piedi non camminano. Dalla gola non escono suoni. Diventi come loro chi li fabbrica. Assomigliano tanto all'uomo, danno una parvenza di umanità, come queste parole del serpente che sembrano costruire una figura d'uomo così seducente, e invece è falsa. E invece è falsa. Il nostro testo viene di Salmo 115 viene commentato nel libro della Sapienza 15-17, libro della Sapienza 15-17, che dice, notate che bello, l'uomo è sempre migliore dei prodotti che adora, rispetto a essi possiede la vita, quelli no. È bello questo, l'uomo migliore dei suoi prodotti, l'idolo è prodotto delle mani umane, è un manufatto dell'uomo, ma nell'uomo c'è la vita. Allora, l'idolo falsifica il volto di Dio e falsifica la verità dell'uomo. Ecco l'azione del serpente in Genesi 3. Falsificare il volto di Dio, falsificare la parola di Dio e condurre l'uomo a una parola falsificata, una parola che non accetta la differenza, che non entra in profondità in relazione. È una parola violenta e lo vedremo dove? In Genesi 4. Io vi prego di leggere con attenzione il capitolo 4 della Genesi, vale a dire Caino e Abele, avendo una attenzione. Chi di voi ha preso il libro di Enzo Bianchi, Adamo dove sei, ha una traduzione più fedele che vi consente di entrare un po' meglio nel testo, perché c'è un problema al versetto 8, in capitolo 4, versetto 8, dove si dice che Caino parlò al fratello Abele, sto leggendo la traduzione della CEI, mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Questa è già una buona, una traduzione riveduta rispetto a quella precedente, dove la traduzione diceva Caino disse al fratello Abele andiamo in campagna. Qui traduce Caino parlò al fratello Abele mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Ma letteralmente il testo ebraico dice, capitolo 4, versetto 8, disse Caino ad Abele suo fratello, non è parlò, disse, vaiomer Cain, eccetera, puntini puntini, non c'è il contenuto che ha detto, non ci sono le parole dette. E avvenne che, mentre erano nel campo, Caino si innalzò su Abele, suo fratello, e lo uccise. Cioè, rileggete questo testo cercando di cogliere, soprattutto nei dialoghi, un racconto fatto di parte narrativa e parte dialogica, cogliete nei dialoghi come evolve la parola tra i due, tra Caino e Abele e gli altri protagonisti del racconto. Ma soprattutto tra Caino e Abele, perché è lì che si gioca poi l'insorgere e l'esplodere della violenza, altro grande tema che qui esplode appunto in modo palese, ma le premesse ci sono già state, le premesse sono già poste in questo dare spazio all'animalità interiore, in questo dare spazio alla bramosia, in questo non pervenire a una parola rispettosa della relazione. E allora giungiamo ormai al termine, insomma, di questa pagina e anche di questo incontro, perché ormai il tempo passa, in cui l'ultima cosa su cui mi soffermo è questa. L'uomo ha paura, si nasconde da Dio, Dio compare nella seconda parte del capitolo terzo mentre passeggia in giardino e chiama l'uomo e gli chiede dove sei. Stiamo attenti perché qui leggendo il testo noi rischiamo di avere subito un'immagine di un Dio che è già sospettoso, che dice, dov'è l'uomo? Ne ha combinata una, adesso vado a pescarlo, lo giudico, lo sanziono, lo caccio. Attenzione, il testo, leggete sempre con molta attenzione il testo, ci pone dal punto di vista dell'uomo. Udirono il rumore dei passi. Interessante. Odono il rumore dei passi, quando sentite dei rumori del passo vuol dire che siete attenti, siete voi che siete in allerta, come dire, l'uomo l'ha già combinata, ha già trasgredito, tutto, abbiamo la scena del pervertimento dell'immagine di Dio, il Dio che viene come amico, nel passeggia, non vede l'uomo, lo chiama, dove sei? Ed ecco l'uomo che risponde ed è già sulla difensiva. Ho sentito, notate sempre il punto di vista dell'uomo, la tua voce nel giardino, ho avuto paura. Perché mai? Cos'è successo? Perché sono nudo, mi sono nascosto. Ed ecco Dio che riprende, ma non con intento inquisitorio. È vero che moltissimi esegeti trovano qui la struttura dell'interrogatorio e del processo. C'è anche, se volete, qualcosa di simile, ma c'è soprattutto lo stravolgimento dell'immagine di Dio da parte dell'uomo che si sa in colpa e dunque si svela da se stesso, si sente già quello che è sottoposto a giudizio e vede in Dio un giudice. C'è il pervertimento dell'immagine di Dio, mentre Dio cosa sta facendo? Cerca di fare verità. Cerca di fare verità. Fare verità è l'unica maniera per rendere giustizia, sia a chi ha fatto il male, sia a chi ne è vittima. Non c'è altro da fare. Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Ed ecco qui di nuovo come il dialogo non procede. Che cosa fa l'uomo? Come risponde l'uomo? Con il meccanismo dell'autogiustificazione e dello scaricabarile. È stato quel dono velenoso che mi hai messo accanto, la donna che mi ha fatto cadere. Poi, allora, l'autogiustificazione, la colpa è di un altro. La colpa è di un altro. Lì troveremo un progresso quando? Quando Caino a un certo punto accetta di guardare in faccia la propria colpa e assumersi la propria responsabilità. Capitolo 4, al versetto 13, quando arriva a riconoscere: grande è la mia colpa. Grande è la mia colpa. Siamo di nuovo a un processo di maturazione. L'umano, l'uomo, è colui che si umanizza, non è colui che non commette errori, o che non commette delitti, o che non fa peccati, ma è quello che arriva a riconoscerlo e a dare il nome, a riconoscere la propria colpa e responsabilità. Ed ecco allora che la donna non si mostra molto migliore. Dio si volge alla donna: che cosa hai fatto? Notate che anche questo non è inquisizione, è andare a fare verità. Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Anche qui c'è sempre una responsabilità da gettare su qualcun altro. E anche lì a me piacerebbe però che ci rendessimo conto che anche questa esteriorizzazione del serpente, in fondo, dice esattamente questo. Uno fa fatica ad assumere le responsabilità proprie. È sempre meglio proiettarle in un al di fuori. Non so se vi ricordate certe raffigurazioni anche medievali di questa scena iper raffigurata nella cristianità di Eva che prende il frutto e c'è il serpente davanti che la glielo offre. Ci sono diverse raffigurazioni in cui il volto del serpente è il volto di Eva stessa. Perché quando io guardo, è interessante questa specularità a dire un'esegesi iconografica di questa verità, che in fondo non, è un'esteriorità in cui colui che è preda della sua bramosia non ha che occhi per l'oggetto della sua bramosia, ma in verità quel serpente è nient'altro che il volto stesso di Eva. Dunque abbiamo questo meccanismo di scaricabarile, non è molto, di autogiustificazione, di accusa dell'altro, gettare la colpa su un altro, e abbiamo poi la maledizione del serpente. Che cosa vuole dire? Semplicemente questo, che quella grande onda di benedizione con cui si è aperto Genesi 1, benedizione degli animali, del sabato, dell'uomo stesso, bene, da questa benedizione la bramosia è esclusa. Notate che l'espressione maledire in ebraico significa essere allontanato, bandito, escluso da, affermare che il serpente è maledetto significa semplicemente dire che la bramosia non porta benedizione, non porta fecondità, non porta vita, ma porta sterilità, porta morte. Ecco, e allora la bramosia che porta l'uomo a comportarsi da padrone assoluto non ha niente a che fare con il dominio mite che Dio ha affidato, all'uomo. E allora, su questa immagine in cui l'uomo esce dal giardino, noi chiudiamo il capitolo terzo e riprendiamo oggi pomeriggio con tutto il capitolo 4.